Care sorelle, cari fratelli, buongiorno, buon anno, ricco di benedizioni del Signore. Ora, di solito si è sempre tentati, essendo la prima domenica dell'anno, il primo giorno dell'anno, di dover fare dei resoconti. Queste le ha già fatte qualcuno, ieri sera ho preso le prime battute del presidente Mattarella, tra cose non fatte che si potevano fare, tra cose, le speranze future. Ma dobbiamo dire che, stante la situazione, non è un buon tempo. Si vedono cose migliori, tante questa crisi economica, non solo economica, ma politica, e poi quelle che sono le situazioni nel mondo, rivoluzioni, rivolte, terrorismo, insomma, ce n'abbiamo di tutto. Però succede anche qualcosa di più nelle persone, che quelle che sono normali tragedie dettate dalla follia, voi potete vedere cose particolari in televisione, ce le riempie, ce le dà continuamente. E questo sinceramente non ci fa pensare a cose buone, cose migliori. Poi qualche giorno fa è arrivata anche la NASA, ci dice che c'è un asteroide che impatterà tra non molto con la Terra. Stanno preparando come fronteggiarlo. E quindi, tempo fa anche ce l'avevano detto, ma quello arrivava nel 2030, quindi l'avevano preso con calma, intanto ce l'avevano fatto un film, cui andavano su con uno shuttle per mettere delle bombe, delle testate atomiche, per farlo esplodere prima di arrivare. Ma non solo questo, poi ci si mettono quelli che leggono la parola di Dio e non avendola mai letta si impressionano subito e così vanno a elaborare strane teorie. Una signora, che forse era meglio se andava a preparare un buon piatto da cucina, ci dice che a iniziare dalla prima settimana del 2017 inizia la fine del mondo. Bontà sua che a un certo momento nell'articolo dice che nessuno lo sa, facendo riferimento a Matteo 24, lo sa solo il Signore. Quindi possiamo essere forse un pochino più tranquilli, forse si è sbagliata su qualcosa leggendo il profeta Daniele. Quindi questa è la situazione in cui noi ci troviamo e non troviamo sinceramente delle buone informazioni. Perciò andiamo alla parola di Dio e vediamo cosa ha da dirci. Una cosa è chiara, la parola di Dio. Non ci dice quando è il tempo, non ci dice come, non ci dice quando, ma ci dice una cosa con molta chiarezza. Che dobbiamo vegliare, essere pronti e svolgere il nostro mandato perché i tempi sono terribili. Quindi questo è chiaro e perciò questo è quello che dobbiamo fare. Ora ho preso dei brani dalla parola di Dio che ricorrono nella Bibbia sia nei libri storici che nel profeta Isaia. Quindi ve li leggerò dal profeta Isaia. Però nei libri storici li troverete sia in Seconda Re al capitolo 17 che in Seconda Cronaca al capitolo 32. E sarebbe bene leggerli tutti. Ma dal profeta Isaia leggeremo dal verso 1 per vedere la loro situazione critica in cui si trovava il popolo di Giuda e gli abitanti di Gerusalemme, che sinceramente non vedevano il giorno dopo davanti a loro. Quindi Isaia capitolo 36. Dal verso 1. Il 14° anno del re Ezechia, Sennacherib, re d'Assiria, salì contro tutte le città fortificate di Giuda e le conquistò. Il re d'Assiria mandò Rabsache da Lachis a Gerusalemme, al re Ezechia con grande esercito, e Rabsache si fermò presso l'acquedotto dello stagno superiore sulla strada del campo del lavandaio. Allora Eliakim, figlio di Chilchia, sovrintendente del palazzo, Sebna il segretario, e Ioa, figlio di Asaf, l'archivista, si recarono da lui. Saltiamo al verso 18. Non vi inganni, Ezechia. Quindi questo generale dell'esercito di Sennacherib fa tutta una grande storia. Dice, non vi inganni, Ezechia, dicendovi, il Signore ci libererà. Qualcuno degli dei delle nazioni ha forse liberato il suo paese dalle mani del re d'Assiria? Dove sono gli dei di Kamat e di Arpad? Dove sono gli dei di Sefarvain? Hanno forse liberato Samaria dalla sua mano? Dalla mia mano? Tra tutti gli dei di questi paesi, quali sono quelli che hanno liberato il loro paese dalla mia mano? Il Signore potrà forse liberare Gerusalemme dalla mia mano? Saltiamo al capitolo 37. al verso 1. Quando il re Ezechia ebbe udito questo, si stracciò le vesti, si coprì di un sacco ed entrò nella casa del Signore. Mandò Eliachim, sovrintendente del palazzo, Sebna, il segretario, e i più anziani dei sacerdoti coperti di sacchi dal profeta Isaia, figlio di Amos. Essi gli dissero, così parla Ezechia, oggi è giorno d'angoscia e di castigo, di disonore, poiché i figli stanno per uscire dal seno materno, però manca la forza per partorirli. Forse il Signore, il tuo Dio, ha udito le parole di Rabsaché, che il re di Assiria, suo Signore, ha mandato per insultare il Dio vivente, e forse il Signore, il tuo Dio, punirà le parole che ha udite. Rivolgigli dunque una preghiera in favore del resto del popolo che rimane ancora. Questa era la situazione. E, sinceramente non è una buona situazione. Sono assediati, il re di Assiria è a Lachis, un po' distante, diremmo a sud-ovest di Gerusalemme, aveva già conquistato tutte queste città fortificate di Giuda, e si stava avvicinando a Gerusalemme. Dice che manda un grande esercito. Sappiamo solo, non sappiamo quanti, ma sappiamo che quelli che sono andati a Gerusalemme, 185.000 uomini, moriranno dell'esercito di Sennacherib. Questa è la situazione. Ezechia la descrive molto bene, quando la sente, quando sente le notizie, quando la vede, e si copre di sacco, si straccia le vesti. Entra nella casa del Signore, nel Tempio, insieme con gli anziani, con i sacerdoti. Ha una posizione di contrizione, di pentimento, una posizione davanti a Dio di umiltà. E non è soltanto per far finta, perché il re dà esempio. Vedremo che questo re era un buon re. Difatti è scritto in Seconda Cronache, al capitolo 29, quando viene letto, dice: Ezechia aveva 25 anni quando cominciò a regnare, regnò 29 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Abigia, figlia di Zaccaria, egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, proprio come aveva fatto Davide, suo padre. Era un uomo di Dio, ma un uomo che realizza pienamente la sua situazione, che non è facile. Dice, la situazione è questa, sono come una donna che sta per partorire e non ha forza perché il figlio possa essere espulso fuori. Quindi era una morte tipica dei tempi indietro in cui moriva madre e figlio. Cioè, questa è la nostra situazione. Non solo questo, cioè questo Rabsaché che va lì e dice un sacco di parole per incutere terrori, addirittura il re realizza di non avere un esercito preparato, non aveva neanche 2.000 cavalieri, perché se andate al capitolo 36, il verso 8, dice: ora fa una scommessa con il mio signore, re di Assiria, io ti darò 2.000 cavalli, se tu puoi fornire altrettanti cavalieri da cavalcarli. Quindi era proprio in piena debolezza questo re, e quindi si mette lì davanti. Poi c'è questo generale, dice al verso 11, allora Eliachim, Sebne e Joa dissero a Rabsaché: ti prego, parla ai tuoi servi in lingua aramaica, perché noi la comprendiamo, non parlarci in lingua giudaica, perché il popolo che sta sulle mura ascolta. E questo comincia a strillare ancora più ad alta voce, per fare quella che è la guerra psicologica e per scoraggiare il popolo. Quindi era riuscito nel suo intento. Ora, questa tecnica era riuscita, ma aveva davanti un figlio di Dio. Questa è quello che fa la differenza. Questo uomo dà i segni del pentimento, del dolore, della contrizione, ed è un esempio per il popolo. È la giusta posizione davanti a Dio, perché non ci sia impedimento nella nostra comunione con Lui, nella sua comunione con Lui, nella comunione che i cittadini di Gerusalemme in quel tempo potessero avere con Dio, che non ci fosse peccato. E quindi si pongono in preghiera. È un re che sa stare al suo posto, incarica Isaia per intercedere presso Dio, perché sapeva che se Dio avesse dato una risposta l'avrebbe data tramite il profeta Isaia, non tramite qualcun altro che poteva rivelarsi una parola sbagliata, una parola falsa. E quindi gli dice: fai questo. La risposta viene, la leggiamo al capitolo 37, dal verso 33 al 38. Perciò così parla il Signore riguardo al re d'Assiria. Egli non entrerà in questa città, non vi lancerà freccia, non la assalirà con scudi, non alzerà terrapieno contro di essa. Egli se ne tornerà per la via di cui è venuto e non entrerà in questa città, dice il Signore. Io proteggerò questa città per salvarla, per amore di me stesso e per amore di Davide, mio servo. L'angelo del Signore uscì e colpì nel campo degli Assiri 185.000 uomini. Quando la gente si alzò la mattina, eccovi tanti cadaveri. Allora Sennacherib re di Assiria tolse l'accampamento, partì e tornò a Ninive, dove rimase. Mentre stava postrato nella casa di Nero, suo dio, Adramelech e Sarser, suoi figli, lo uccisero a colpi di spada e Resadon, suo figlio, regnò al suo posto. E nel capitolo 37 leggerete che il re fa appello quando parla ad Isaia, dicendo che questo uomo, per conto del suo re, aveva offeso il Dio vivente di Israele. L'aveva paragonato agli altri dei fatti da mano d'uomo. E il Dio della Bibbia non è un Dio che si lascia offendere. Quando ci si pone davanti a Lui, occorre avere quel santo timore del Dio eccelso. Questa è la risposta che il Dio dà. In Esodo, al capitolo 19, c'è una stupenda figura, capitolo 19, dal verso 4 al 6, la figura stupenda di un'aquila. E dice: voi avete visto quello che ho fatto agli egiziani e come vi ho portato sopra ali d'aquila e vi ho condotti a me. Poi continua, leggeremo anche luogo dopo. Ma questa figura è particolare perché sappiamo che l'aquila fa il nido sulle rocce in alto e quando i piccoli sono pronti li prende, li mette fuori dal nido perché imparano a volare. Se riescono a volare va bene, se non riescono non è una disgraziata che li lascia schiantare al suolo. Si va impicchiata, gli va sotto e le prende sulle ali e li riporta nel nido e aspetta che siano pronti. Questa è la figura. E noi spesso non consideriamo questi aspetti che il Dio ci fa sapere. È un Dio che ci porta sopra ali d'aquile. Come ha portato il popolo di Israele, così intende portare anche noi. Il brano di Esodo continua col verso 5. Dice: dunque, se ubbidite davvero la mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia. E mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. È importante che noi abbiamo questo giusto rapporto con Dio, una giusta comunione, che niente si ponga tra noi o Lui, specialmente se è il peccato, perché questo interrompe la comunione, questo interrompe la nostra possibilità di avere una piena fiducia in Dio. Questo fa sì che noi non lo consideriamo come lo Dio onnipotente che può salvarci. Dicevo, quello che Dio ha fatto per Israele lo può fare anche con noi. Quindi ci spostiamo nella lettera ai Filippesi e vorrei che ci sia un verso che per quest'anno possa essere quello che ci accompagna. Il primo capitolo della lettera di Paolo ai Filippesi, dal verso 3 all'11. Io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi e sempre in ogni mia preghiera per tutti voi prego con gioia a motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino ad ora e ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ed è giusto che io senta così di tutti voi, poiché vi ho nel cuore, voi tutti, che, tanto nelle mie catene, quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo, siete partecipi con me della grazia. Infatti Dio mi è testimone, come io vi ami tutti, con affetto profondo in Cristo Gesù. E prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento, poiché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode di Dio. Il verso è il verso 6. Io dice, e ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Non è una fiducia in quello che può essere il mio ottimismo o il mio pessimismo o in quello che si può fare a livello internazionale, a livello nazionale, ma è una fiducia in Cristo, in colui che opera, in colui che può far tutto. E sappiamo che questo lavoro di cui si è preso carico lo farà fino al giorno in cui si manifesterà, fino al giorno in cui noi saremo per sempre con Lui. È un'opera che porterà a compimento. Quindi per quest'anno la nostra piena fiducia nel Signore Gesù e nella sua opera. Ma andiamo avanti. Paolo ha questa fiducia perché considera che là davanti a lui c'è il Dio che avanti alla fondazione del mondo ci ha eletti. È quello che ha detto che nessuna delle mie parole uscita torna a me a vuoto, torna solo dopo aver prodotto il suo effetto. Bene, cari fratelli, l'opera di Dio è incominciata in noi nel momento in cui qualcuno ci ha parlato del Signore Gesù, qualcuno ci ha portato il Vangelo, qualcuno ci ha dato la parola di Dio e abbiamo cominciato a leggerla, a meditarla. Lì è incominciata la sua opera. Poiché, scrive Paolo ai Romani, in esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Quindi ci sono solo due possibili risposte. Una è una risposta affermativa, credere e sapere che il Signore Gesù è il nostro Salvatore. È colui che compirà la nostra redenzione. Se andate ad Efesini, al capitolo primo, verso 13-14, ci dice che cosa produce il Vangelo in noi. In lui, voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistato a lode della sua gloria. Questo è quello che produce la parola di Dio, quello che produce il Vangelo, quello che produce Dio in noi dopo che abbiamo risposto sì alla sua chiamata, al suo intervento. È il Dio che ci porta sopra ali d'aquila, fino al momento della sua manifestazione. Non dare una risposta, o dare una risposta no, e qualcuno mi ricordava l'altro ieri che era stato al funerale di Dario Fo, e era vicino al figlio, a Jacopo. A un certo momento vede questo ragazzo è uno che comincia ad avere la mia età, insomma la nostra età, che alza la testa così. Non è possibile che tutto finisca qui. Bene, la gloria degli uomini finisce qui, finisce nella tomba. Per quelli che non hanno una speranza eterna nel Signore Gesù, finisce lì. Cari amici, cari fratelli, non dare una risposta è come aver detto no. E Giovanni, al capitolo 3, verso 36, ci ricorda, e ci dice, chi crede nel figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane sopra di lui. Questa è la situazione. È vero, Dio è paziente e attende, aspetta, continua a chiamarci, continua a intervenire. Ma non dimentichiamo, come dice l'Apostolo Paolo in Romani al capitolo 3 diverse volte, dice, non c'è nessun giusto, neppure uno, e che tutti hanno peccato. Quindi è vero che il Vangelo annuncia salvezza, ma è altrettanto perentoria la parola di Dio sulla condanna. Noi abbiamo allargato i limiti, abbiamo inventato il purgatorio per dare alla gente un tempo di ravvedimento in un luogo spirituale. Abbiamo inventato le reincarnazioni perché ci siano ulteriori possibilità. Ma l'autore agli Ebrei così scrive al capitolo 9. Verso 27, come è stabilito, che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Questo è quello che è stabilito. La parola di Dio annuncia salvezza, ma anche quello che sarà la situazione degli uomini che non credono. Quindi dobbiamo fare attenzione, perché quando leggiamo il Vangelo, questo produce un effetto nel cuore degli uomini, nella loro coscienza, nella nostra coscienza lo ha prodotto. E produce questo effetto che Paolo descrive in Seconda Corinzi, al capitolo 7, verso 10. Quando vediamo che la nostra colpa, le conseguenze del nostro peccato sono cadute sull'unico figlio di Dio, sull'innocente, il santo, quello che Pilato dirà, non trovo in lui alcuna colpa. Bene, allora la nostra coscienza produce, viene prodotto questo effetto. Poiché la tristezza, secondo Dio, produce un ravvedimento che porta alla salvezza, della quale non c'è mai da pentirsi. La tristezza del mondo produce la morte. Quindi, facciamo attenzione. Passatemi. Quando si manifesta questa tristezza, è bene che andiamo a Dio e gli posiamo lì i nostri pesi e accettiamo il suo intervento. Ma io credo che ognuno di voi conosce gente arrabbiata contro Dio. Gente che sa Dio per molte cose, che sono solo le colpe di noi uomini. C'è un noto cantautore che dice in una sua canzone, quando il suo personaggio si impicca, dice: adesso io e te facciamo due conti. Non so come lui vorrà fare. Questo cantautore è un uomo arrogante, è cambiato molto nelle sue canzoni. Ogni tanto ci mette Dio e quella che è la fine della sua vita. Che Dio lo illumini. C'è questo di eccezionale che Dio fa per noi, che noi in questa economia possiamo avere la certezza della salvezza e godere di questa certezza. A differenza dei nostri padri dell'antico patto, che vivevano nella speranza che le promesse di Dio si compiessero, ma sapevano che Dio è colui che giustifica il peccatore, e quindi la loro fiducia era in quello. Viene detto di diversi di loro che era gente giusta, che aveva compiuto quello che Dio aveva preparato. Il capitolo 11 di Ebrei ce lo ricorda, di molti di questi uomini. Allora, come Zecchia e Giuda hanno atteso la risposta di Dio, hanno avuto questa piena fiducia, anche noi possiamo andare a Dio per quello che riguarda la nostra vita. Perché abbiamo un Dio fedele e attraverso la sua scrittura, quella stabile, vera, possiamo trarre incoraggiamento e forza. Tre promesse che noi troviamo nella parola di Dio. E Dio è il nostro aiuto ogni giorno. Quindi non c'è un giorno più importante, meno importante. E Dio ogni giorno interviene nella nostra vita. In Ebrei, ci spostiamo nel libro di Ebrei, al capitolo 2 ci sono una serie di istruzioni, di termini che veramente sono consolanti per la vita, per la nostra vita. Verso 16, capitolo 2 di Ebrei. Sì, infatti, egli non viene in aiuto ad angeli, ma viene in aiuto alla discendenza di Abramo. A noi, a quelli della nostra carne, ai giudei, agli israeliti, a tutta la gente, perché Dio aveva fatto delle promesse a Abramo che sarebbe stata una benedizione per tutti i popoli. Perciò egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa per essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. Quindi è diventato come noi. Dio gli ha dato un corpo, se andate al capitolo 10, al verso 5 di Ebrei, Dice, tu mi hai dato un corpo, ed è il corpo del sacrificio sulla croce su cui sono stati pagati e espiati i nostri peccati. Doveva essere come noi per compiere pienamente quello che è la nostra salvezza. Il verso 18. Infatti, poiché egli stesso ha sofferto la tentazione, può venire in aiuti di quelli che sono tentati. Non solo ci procura una salvezza, ma interviene nella nostra vita quando siamo tentati, quando siamo nella disperazione, quando siamo nell'angoscia, come Ezechia e il popolo di Giuda, come possiamo essere preoccupati in questo periodo di crisi, di questo vuoto politico, di questa crisi economica a livello internazionale. Non si può dire chi sta meglio e chi sta peggio. Il Dio interviene in nostro aiuto. Andate due capitoli più avanti, al capitolo 4, dal verso 14 al 16. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti noi abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli stesso è stato tentato come noi in ogni cosa senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia, trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. E Dio è con noi ogni giorno ed è lì pronto per soccorrerci, per sostenerci, perché lui sa cosa vuol dire la tentazione. L'ha sofferta, l'ha subita. Non c'è solo la tentazione, ci sono molte altre cause che possono capitarci, dalla crisi economica, dalle difficoltà, dalle pazzie che gli uomini fanno quando non vedono più una speranza davanti a loro. Credo che ogni giorno, non ogni giorno, ma sentiamo notizie di genitori che uccidono i figli perché non vedono futuro. Fatti dettati dalla pazzia umana, quindi poniamo la nostra piena fiducia nel Signore per essere aiutati. Poi abbiamo un'altra, ogni giorno abbiamo la sua presenza. Nessuno dimentica le parole del Vangelo di Matteo alla fine, quando dice io sarò con voi tutti i giorni fino all'età presente, alla fine dell'età presente. Ora il Signore aveva promesso a quelli che avrebbero creduto lui, che gli avrebbe dato lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo fa un ottimo lavoro. In Romani, al capitolo 8, verso 15 e 16, ci dice che cosa produce in noi. Voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione mediante il quale crediamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Quindi non dimenticare questo fatto, di sapere che, di avere la gioia che lo Spirito Santo abita in noi e ci fa sentire la presenza del Signore. Cosa dicono i due discepoli sulla via di Emmaus quando sono seduti a tavola? Ma non ardeva il cuor nostro mentre ci parlava? Questo è quello che produce lo Spirito Santo nel nostro cuore. E ogni giorno abbiamo la sua grazia. Come dimenticare il Salmo 23? Certo, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Questa non è solo un'aspettativa futura, è un'aspettativa che possiamo avere oggi, ogni giorno, ogni momento, godere di questo, realizzarla nel presente. Essere riconoscenti per quello che fa, la mattina quando ci alziamo, che c'è un altro giorno, in cui possiamo compiere le opere che lui ha preparato. C'è un altro giorno in cui ringraziamo per i beni che ci dà, per la comunione con i fratelli, per le cose che fa per noi. Per poter dire grazie per tutto ciò che lui ha preparato per noi. Se deviamo da quello che è il nostro cammino, se cadiamo, pecchiamo, il buon pastore è lì per ricondurci sulla retta via, per ristorarci, per far sì che possiamo essere guariti spiritualmente e anche fisicamente, abbiamo sperimentato grazie al suo intervento. Può succedere che ci potremmo trovare come quella che è l'esperienza dell'Apostolo Paolo, che descrive nella seconda Corinzi, quando dice 3 volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me Ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, anche la potenza di Cristo riposi su di me. Spesso il Signore non risponde. A Paolo non gli ha risposto. No. E Paolo accetta questo no da parte di Dio. Dice: affinché la tua potenza, la tua gloria, si dimostri nella mia debolezza. E Dio vuole vagliarci. E Pietro ci ricorda che Dio ci vaglia come si vaglia l'oro, che passa attraverso il fuoco. È bene leggerlo. Prima Pietro, capitolo 1, verso 7. Lo fa per la nostra fede, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Tutto in vista della sua manifestazione, della manifestazione del Signore Gesù, di colui che ci porta sulle ali come l'aquila, di colui che ci sostiene, di colui che combatte per noi. Per quest'anno che abbiamo davanti, quindi fidiamoci di quello che il Padre ha preparato per noi, del suo aiuto per essere soccorsi, della sua presenza per avere la gioia che il Signore abita nella nostra vita, nel nostro cuore, della sua grazia per essere vittoriosi alla sua gloria. E ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Cari amici, lasciate che l'opera che Dio ha iniziato in voi la porti a compimento. Può essere che oggi è il primo giorno che sentite parlare del Signore Gesù come il Salvatore, colui che è morto per i vostri peccati. È morto per i nostri peccati. E noi siamo certi che quest'opera la porterà a compimento nella nostra vita, ma può farlo anche nella vostra. Vi scongiuriamo, dategli una risposta positiva. Permettete che la sua grazia venga a riposare su di voi, per poter essere aiutati e soccorsi, per sentire la sua presenza, la gioia della sua presenza, di sapere che lui ha fatto grandi cose per voi e non ha ancora finito, per avere accesso alla sua grazia, affinché possiate essere un frutto per la sua gloria. Che il Signore ci benedica. Amen.